Ciao a tutti, sono Dante, piacere. Sarà uno speech, tra virgolette, un po' atipico, ma per prima cosa perché le slide non ci sono. Uno perché mi rompevo i coglioni a farle, ecco, questa è la verità. E due perché non si vedevano, stamattina ho provato a farle, ma non si vedeva un cazzo, quindi ho abbandonato l'idea. Più che altro vorrei che fosse una discussione, perché oltre al punto di vista tecnico degli Onepods, mi è frullata in testa una paranoia di tipo etico. Perché? Perché allora gli Onepods, come definizione, sono delle risorse informative il cui scopo giace nel loro uso illecito. In pratica, che cosa fanno? Le persone che installano un Onepods non fanno nient'altro che approfittarsi dell'uso illecito di queste macchine, fatto da per la maggior parte script kiddie, per carpire delle informazioni. Ora, non so se voi o chi di voi ha visto il film Nirvana di Gabriel Salvatores, no? Però in quel film c'erano i personaggi principali che avevano il loro timore principale, era proprio quello di essere catturati, che la loro mente fosse catturata e usata dalle grandi società per scoprire nuove vulnerabilità, per sfruttare, insomma, la loro intelligenza per i loro scopi. E più o meno è quello che un Onepods fa alla fine. Quindi vorrei anche sapere voi, dopo la spiegazione tecnica, tra virgolette, che cosa ne pensate della cosa in generale, perché io me ne sono occupato e faccio parte di un progetto che si chiama The Oninet Project, a livello internazionale, però non mi sono mai trovato a lavorare in piccole società in cui ci fossero degli Onepods, per cui sono sempre purtroppo multinazionali che se ne occupano. Vabbè. Comunque, gli scopi principali di un Onepods sono vari. Tra questi scopi ovviamente ci sono quello di scoprire le nuove vulnerabilità, perché come molti di voi sapranno, le nuove vulnerabilità rimangono zero day per parecchio tempo, a volte anche per mesi. Se avete qualche domanda, ovviamente interrompetemi durante quando parlo, perché non è un problema, insomma, stiamo parlando, non sto facendo una conferenza. E altri possono essere, per esempio, studiare i nuovi scan. Per esempio, possiamo vedere, che ne so, quando c'è stato il bug di una RPC, che sono delle remote procedure calls, è stato appunto scoperto grazie agli Oninet, o meglio, è stato avvisato il pubblico dall'Oninet Project circa un mese prima che uscisse la vulnerabilità vera e propria. Perché? Perché mettendo su una Oninet o un Onepot, e poi vi spiegherò la differenza che è minima, si possono studiare anche i nuovi scan. Infatti, qual è l'attività principale degli script kiddie o dei black hats in generale? Qual è? Quella di trovano queste nuove vulnerabilità, o le trovano perché le scrivono loro, le trovano e poi ci scrivono l'exploit, o perché proprio loro se le sono fatte passare da qualcun altro, e non fanno nient'altro che scansionare tutto il mondo, tutto il range di tutti gli IP, per trovare quel servizio vulnerabile, no? È un po' quello contro cui alla fine gli hacker, tra virgolette, combattono. Cioè, alla fine è quello che fanno gli hacker è scoprire, inventare, capire come le cose funzionano. Invece queste persone non fanno nient'altro che sfruttare cose già scoperte, e, tra l'altro con dei meccanismi molto molto ripetitivi, per cui insomma alla fine non è che siano proprio, per questo si chiamano script kiddie, kiddie che vuol dire bambino, ragazzino. Il target appunto di questi, degli Honeypots, è vario e dipende da come l'Honeypots viene tirato su. Cioè, per la maggior parte delle volte, come vi ho detto, il target di questi Honeypots sono sicuramente questi script kiddie. Perché? Perché una persona veramente brava, se vi buca il sistema, vi incula comunque. Cioè, si accorge che in una Honeypot vi rutta non solo la Honeypot, ma anche tutti i sistemi che fanno il logging attorno, il firewall, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio che, o comunque vi confonde i log, se non ci riesce, in modo tale da rendere nullo il vostro lavoro. Quindi comunque il target è la massa più che la persona specifica. Io leggo dalle mie fotocopie perché sennò non mi ricorderò mai niente. Allora, vabbè, differenza principale tra Honeypot e Honeynet. Allora, l'Honeypot non è nient'altro che la risorsa di per sé. L'Honeynet, invece, è l'insieme di queste risorse. Cioè, possono essere... Ecco, gli Honeypots si sono divisi in due generazioni. La prima generazione era costituita da reti di macchine vulnerabili con un firewall davanti, e non facevano nient'altro che far bucare queste macchine e esaminare i log in una qualche maniera, dalla bash history a, che ne so, al messages, a tutte queste fesserie qui. E il problema principale della prima generazione era il fatto di aver bisogno di parecchie macchine. Cioè, loro non avevano un sistema distribuito, tra virgolette, non avevano la possibilità di emulare, come c'è stato poi invece nel, in un secondo tempo, nella seconda generazione, vari sistemi operativi sulla stessa macchina. Ovviamente è un ovvio risparmio in soldi, ma più che altro in gestione. Perché qual è la differenza? Negli Honeypot di seconda generazione, che sono quelli in cui tutta la Honeynet è montata su un'unica macchina, si hanno parecchi vantaggi. Per primo, ovviamente, il fatto di avere tutto su una macchina. Il secondo è quello del risparmio. Il terzo è quello della facilità della gestione dei log e della visualizzazione dello studio. Le fasi di un Honeypot sono principalmente tre, che sono il data control, il data capture e la data collection. Il data control di che cosa si occupa? Si occupa praticamente di controllare il traffico che avviene sulla Honeypot. In pratica, che cosa succede? L'intruder entra nella macchina vulnerabile, però a quel punto incomincerà, per esempio, a scansionare altri sistemi. Allora, il data control è proprio la fase in cui si decide che connessioni o quante connessioni o che tipo di connessioni come si dice in italiano? Mi viene in inglese ma non in italiano. Che tipo di connessioni sì, sono permesse, ecco, esatto, grazie, sono permesse verso l'esterno. Ovviamente sarà permesso qualsiasi tipo di connessione verso l'interno, perché ovviamente la macchina deve risultare, tra virgolette, il più vulnerabile possibile. Verso l'esterno, invece, ci sono varie teorie. Una è stata quella di, per esempio, limitare il numero di connessioni. È stato fatto inizialmente con dei checkpoint firewall 1, che è tipo quella di dire: se tot utente o da tot host partono più di 5 connessioni al minuto, bloccagli tutte le connessioni per mezz'ora, per mezza giornata. Questo perché? Per impedire che gli onepots fossero usati come base d'attacco verso altre reti. C'è stata tutta una discussione su Security Focus, proprio sulla legalità o l'illegalità degli onepots, anche legata soprattutto proprio a questo fatto, al fatto che mettere a disposizione, tra virgolette, una macchina vulnerabile per internet, e quindi dare una base d'attacco a tutto il resto, a tutti i black hats, non è che sia una cosa molto auspicata da tutti, diciamo, dalle grandi società, dalle società in generale. Il problema è che anche se io dovessi montare su un onepot, anche se io società dovessi montare su un onepot, nessuno mi può venire a dire: quello è un onepot. Io gli posso benissimo dire: no, è una macchina che io ho messo lì, l'ho installata, siccome sono un handicappato l'ho lasciata lì, e chi se ne fotte. La seconda fase è quella di data capture, che forse è quella più importante. La fase di data capture in che cosa consiste? Consiste proprio nel collezionare tutte quelle che sono le informazioni che l'intruder vi rilascia quando entra all'interno della macchina. Questi avvengono, più tardi vi parlerò dei vari script o tool che vengono utilizzati per farlo. Comunque, la terza fase invece è quella di data collection, che è forse quella meno importante di tutte, che in pratica si occupa del prendere tutti i dati che sono stati raccolti dalle onepots e archiviarli in maniera standard. Sì, prego. Sì, sì. Esatto, però non ti possono accusare di aver messo una onepot, capito? Cioè, quello è il ragionamento, nel senso, si discuteva sulla legalità o l'illegalità dell'onepot, che poi se ti buchino la tua macchina o l'onepot e facciano casini dalla tua macchina, tu sei responsabile, quello è poco ma sicuro, però bisogna vedere se legalmente una società o un'azienda può installare un onepot, come deve essere definito, quali sono le leggi, quali sono i contratti che deve stipulare, tutte queste serie di responsabilità burocratiche, tra virgolette. Allora, ovviamente prima parlavo del data capture. Del data control, volevo dire. Che cosa succede? Il problema qual è del data control? Che più possibilità diamo all'utente, tra virgolette, più libertà diamo di agire all'utente, e più sono grandi le possibilità che abbiamo di raccogliere dati. Perché? Perché questa persona, per esempio, potrà dalla nostra macchina loggarsi in un suo altro FTP, scaricarsi un altro exploit e lanciarlo dal nostro sistema. È ovvio che se lui vede che tutte le connessioni in outbound sono bloccate, a parte che non riuscirà a loggarsi al suo FTP, ma se ci dovesse riuscire in una maniera strana, Comunque, analizzando il sistema, bloccherebbe le sue azioni, cioè smetterebbe di... perderebbe il interesse sul nostro sistema. Ecco, una cosa importante è quella di riuscire, tra virgolette, a tenere vivo l'interesse sulla macchina delle persone che ce lo bucano. Questa è un po' abbastanza complicatina come cosa, è ovvio che sia molto personale, però io personalmente, diciamo, qualsiasi che entra in una macchina vulnerabile, sicuramente se vede che l'amministratore la lascia perdere, che l'amministratore non gliene frega un cazzo e tutto il resto, perde interesse nella cosa. Quindi è bene anche riuscire un attimo a tenere viva la cosa, tipo gli patchi la cosa che ha bucato, però gli installi un altro demone che invece è vulnerabile, perché tanto sicuramente se ti ha bucato una volta ritornerà a farti uno scan nei prossimi giorni. Quindi vi ho detto, maggiore è l'interesse che voi date all'utente, maggiori sono le possibilità che voi avrete di collezionare dati da questa persona. Vi dicevo, la prima generazione di Honeypot è sicuramente stata gestita da... come firewall hanno utilizzato, vi ho detto, dei checkpoint. C'erano queste macchine dietro che venivano gestite, la loro connessione veniva gestita da questi firewall. Ovviamente uno dei layer essenziali oltre al firewall è l'IDS. L'IDS vi serve più che a bloccare l'attacco, ovviamente a capire che tipo di attacco vi stanno portando. Se la signature nell'IDS non dovesse essere supportata, tra virgolette, sarebbe un punto di partenza già parecchio interessante, ecco. La seconda generazione invece di Honeypots è stata sviluppata essenzialmente con due tool principali. La seconda generazione di Honeypots è una macchina unica su cui vengono montati più sistemi operativi. Come accade questa cosa? Come succede? Contemporaneamente, ovviamente. Viene realizzata questa cosa essenzialmente tramite due tool. UML, che è l'User Mode Linux, che è un tool open source, e VMware. Le differenze tra questi programmi sono molto grandi. La prima cosa, perché per UML c'è bisogno di patchare il kernel, vi partirà partiranno delle altre macchine virtuali che saranno però legate al sistema operativo che le ospita. È chiaro che non riusciremo mai con UML a montare un Windows su Linux. Con VMware invece viene creata un'intera macchina virtuale che vi permetterà di installare qualsiasi sistema operativo voglia, dal DOS a IRIX, AIX, e soprattutto ha il vantaggio VMware di partire sia su Windows che su Linux. Ci sono ovviamente dei vantaggi e degli svantaggi di tutte e due. Ovviamente UML è molto più veloce, VMware si prende tipo 2 giga solamente per installare il sistema operativo. È vero che questo size è comunque, come dire, si può cambiare a vostro piacimento. Però, insomma, ha bisogno di un tot di spazio, anche perché qual è il problema? Sotto VMware, quando l'utente si loggerà in VMware, tra gli stratagemmi che potrebbe utilizzare per capire se lui si trova in una honeypot o meno, c'è proprio quello di controllare lo spazio. Perché io un honeypot lo metto su con VMware, su, io l'ho messo sul mio portatile che è un Celeron 600 MHz. Ecco, se la persona che ci entra dentro si accorge che io ho un Celeron, però ho 2 giga di hard disk, ho 64 mega di RAM, si può incominciare ad insospettire, che non è una cosa normale. Ho 32 megabyte di RAM, non è proprio una cosa normalissima. Ci sono altri metodi per capire se si è in una VMware, comunque li spiegherò più tardi. Adesso vi spiego più o meno come funziona VMware, o meglio come funziona il monitoring di VMware. Purtroppo le slide non si vedono i log, però cercherò di essere il più chiaro possibile. Quando si installa VMware, allora, per prima cosa si deve scegliere tra l'installazione del sistema operativo, tra un disco, da dei dischi fisici a dei dischi virtuali. Cioè si può decidere se installare, che non so, io per esempio ho sul mio portatile Linux Debian e emulato con VMware una Red Hat, per ovvie ragioni, perché Red Hat, ovviamente ho messo una Red Hat, una 7.2, che è vulnerabile di, cioè ha più servizi vulnerabili che servizi non vulnerabili, quindi è una preda molto facile. Dicevo che con VMware si ha la possibilità di installare quindi il sistema operativo o in un disco fisico o in un disco virtuale, cioè scegliere se dedicare un hard disk al sistema operativo o dedicarne solo una fetta, come ho fatto io, che gli ho messo 2 giga e stop. Dopo questo passo, ovviamente, quali sono le differenze? Le differenze nella macchina virtuale, nell'honeypot, tra virgolette, l'intruder, la persona che ve lo buca, non se ne accorge. Voi però, la scelta è solo vostra, dipende solo da voi, e si basa sul fatto che avere un disco dedicato per quello scopo è ovvio che sia, uno, più facilmente gestibile, due, succede un disastro e puoi fare più facilmente un disaster recovery su quell'hard disk, insomma, sono notevoli. È ovvio però che se uno non ha un hard disk, basta, usa, come ho fatto io, avevo 10 giga e 2 ne ho dati all'honeypot. A questo punto dovete decidere se settare la partizione, il disco, in uno dei tre modi che sono predefiniti da VMware. Sono persistent, unpersistent o unzoomable. Qual è la differenza? Con persistent, quando voi spegnerete la macchina virtuale, tutti i cambiamenti che avete effettuato sul sistema saranno salvati. Con unpersistent, ovviamente, il contrario, cioè non saranno mai salvati. Con undoable, che cosa farà VMware? Che è proprio la funzione che ci serve. Ad ogni cambiamento sul sistema aggiornerà un file di log, che lui chiama .redo, in cui saranno loggati tutti i cambiamenti sul sistema. Purtroppo questo redo, vedremo come leggerlo, non è, se lo parsa VMware in una maniera purtroppo a noi ignota. Noi però sfrutteremo proprio questi file redo per avere traccia di quello che l'intruder fa sulla macchina virtuale. Cioè, noi che cosa facciamo? Possiamo usare un qualsiasi programma tipo Tail, io in questo caso ho usato Xtail, che è una versione leggermente modificata di Tail. E vabbè, penso che più o meno sappiate tutti a che cosa serve un tail. Serve, comunque, per chi non lo sa, per monitorare un file e leggerne tutti quelli che sono i cambiamenti di qualsiasi specie. Ecco, Xtail riesce anche a vedere un cambiamento, una modifica di grandezza o di una, il file rinominato, queste fesserie qui, comunque molto 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 simile a Tail, Xtail. Adesso noi che cosa facciamo? Non facciamo nient'altro che fare un Xtail sul file redo o sui vari file redo, mandare l'output tramite un pipe a uno strings, che quindi carpirà tutte quelle che sono le strings. È un altro comando di Unix che serve per riuscire a estrarre, diciamo, dai file o comunque mandare in output, che sia a schermo, stampare, a video, dove volete, tutte quelle che sono delle stringhe di caratteri asci. Allora, che cosa succede? Che proprio grazie a questo riusciremo a parsare i file redo in modo tale da avere più o meno grande una idea di quello che sta facendo la persona che ci ha bucato l'Honeypot. Ovviamente abbiamo la possibilità di monitorare l'Honeypot tramite un tripwire, per esempio. Possiamo anche dire che il tripwire ci mandi una mail o un sms tutte le volte che il redo viene modificato. Certo, vi dovete ricordare di disabilitare tutti i vari cron, tab, eccetera, eccetera, altrimenti starete lì ogni 10 minuti a stare dietro a una macchina che in realtà nessuno ha forato. Vi dicevo che in questo modo riusciamo quindi a parsare ed avere un'idea generale di quello che sta facendo. Per esempio, quando decompatterà un TargZ, per esempio, con Xtail avremo a schermo la visualizzazione dei file che ha decompattato. I tool ancora che si usano per questa cosa sono, per esempio, delle bash modificate. Ho visto anche degli LKM che fanno del log sui keystroke in generale. Cioè, che cosa succede? La bash, ne ho installata una di Antonomasia, non mi ricordo l'autore, come si chiamava, che in pratica che cosa fa? Molto semplice, una patch a una bash normale, e non fa nient'altro che forwardare a un syslog di remoto quello che sta avvenendo. È ovvio, questa è una cosa molto importante della fase di data capture, che i log del sistema bucato dell'Honeypot non vengano archiviati sulla macchina stessa. Perché? Perché è ovvio che se te ne becchi uno leggermente più smaliziato, si accorge della bash, si accorge dell'eventuale sniffer, di tutto quello che tu hai messo, e quindi è ovvio che ti comprometterà tutto il lavoro, magari di un sacco di tempo. Vabbè, è ovvio che si fanno delle copie di backup, eccetera, eccetera, però insomma, non è mai bello, anche perché potrebbe incominciare anche a fare l'esatto contrario lui, cioè lui a prendervi per il culo, il che sarebbe ancora peggio. Quindi vi dicevo, oppure questi c'è questo LKM che poi alla fine consiste di due moduli, di cui uno prima erano basate, era un LKM basato su Adore, che era un è un rootkit appunto fatto a modulo di kernel. Che cosa serve? Uno è l'LKM vero e proprio, la prima parte di questo LKM è il vero KM, che è quello che logga i keystroke, e il secondo invece, il secondo modulo, è quello che non fa nient'altro, che è scopiazzato da Adore tra virgolette, tra parentesi, non fa nient'altro che coprire l'altro modulo, perché ovviamente se caricate un modulo visibile e lui fa un lsmod, vi becca anche qua. È anche vero che lo potete chiamare con il nome di una scheda di rete, di una scheda audio, di una qualsiasi cosa, però insomma c'è comunque c'è un concetto fondamentale che è quello che purtroppo tra virgolette l'attività dell'Honeypot è comunque quella di monitorare uno script kiddie. Cioè non, per quanto voi potrete fare cose arzigogolate, LKM, la bash modificata eccetera eccetera, lui può benissimo fare un checksum della bash e accorgersi della bash modificata. È vero, io ci ho pensato, sono stato le notti a mettermi prima da una parte e poi dall'altra per cercare di capire come potevo fregarmi e come potevo fregare, ma è una specie di cane che si morde la coda veramente. Perché? Perché io ho pensato, beh, adesso gli rootkitto tutto il sistema, gli metto l'MD5SAM, il binario dell'MD5SAM rootkittato, pure quello, in modo che lui quando fa l'MD5SAM del file vede l'MD5SAM reale. Però lui che può fare? Può uploadare il binario suo dell'MD5SAM e quindi te la può mettere nel culo lo stesso. Al che ho detto, che ne so, facciamo una specie di rootkit a livello del kernel, quindi un modulo, in modo che comunque qualsiasi cosa passasse invece che dal in qualsiasi cosa invece che passare dal comando passasse direttamente dal kernel. Ma era bypassabile anche quella cosa, perché io non, se mi accorgo di una cosa del genere, prendo il file binario, me lo porto sul mio sistema, lo controllo e mi inculo lo stesso. Quindi alla fine è una cosa abbastanza complicata tra virgolette. Certo, potete rendergli la vita un inferno, però un modo c'è sempre per scoprire che è in una honeypot. Un altro, dimmi. Certo, c'è anche il fatto che puoi fare un power off. C'è anche il fatto che volendo puoi fare un power off o puoi staccare la scheda di rete. Certo. C'è anche il fatto che ci sono un sacco di altri modi stupidi per vedere se, per cercare di accorgersi se si è in una honeypot. Una cosa veramente stupida è un LSPCI. Che cosa succede? Nell'LSPCI del VMware compare nella voce della scheda video VMware scritto. So, non è che sia puoi fare un LSPCI troiano, va bene, però là c'è da capo il discorso dell'MD5SAM, da capo il discorso, quindi è tutto sempre ricollegato. Che ne so, si può vedere il MAC address della scheda di rete. Se si accorge che su due sistemi contigui, con l'indirizzo IP contigui, c'è lo stesso MAC address, beh, mi viene un attimino un dubbio. Che ne so, a un'altra cosa obsoleta, tra virgolette, VMware, cioè il fatto che lui emula una scheda di rete. E purtroppo non potete decidere che scheda di rete emulare, per cui lui praticamente ha solo quella scheda di rete. E quindi è ovvio che, ok, uno... io che so che quella rete, quella scheda di rete è l'unica che VMware usa sempre, è ovvio che se la vedo mi insospettisco. Magari un'altra persona che non lo sa non potrebbe farci caso, potrebbe non farci caso, però insomma ci sono tutta questa serie di indizi che insomma una persona brava farebbero accorgere, non dico immediatamente ma quasi, della cosa. Quindi vabbè, io avevo preparato l'analisi di un Honeypot sia sotto Windows che sotto Linux. Purtroppo le slide non ci sono. però vabbè, posso cercare di spiegarvi più o meno che cosa è successo e che cosa ne è stato dedotto. Erano parecchi giorni che c'erano delle scansioni sia UDP che TCP per il NetBIOS. E in pratica che cosa è successo? Che l'Honeynet Project appunto ha deciso di mettere su un Honeypot con un Windows 98 lasciato lì, installato, proprio per capire qual era il problema. Si sono subito accorti che cosa succedeva, che erano delle richieste NetBIOS per delle shared folder senza password, cioè delle condivisioni senza password. È anche vero che c'è, molti sapranno, una vulnerabilità nel metodo in cui il NetBIOS comunica su Windows 98, che ti permette non di craccare il NetBIOS e entrare nella condivisione, ma proprio di sapere la password esatta. Quindi non è che sfrutta una vulnerabilità e quindi non è una vulnerabilità normale, ti dà proprio, cioè Microsoft ti fornisce direttamente la password della condivisione, in modo che sia tutto tra virgolette legale. Cioè uno può dire vabbè, io l'ho trovata la password, cioè avevi messo guest e io non so, ho cliccato lì sulla tastiera sbagliando ho beccato. In pratica che cosa è successo? Quindi hanno messo questo Honeypot con questo Windows 98 e in pratica si sono accorti che c'era un worm, che tra l'altro io, grazie a questa cosa, di recente sono andato a fare una consulenza da una persona che mi diceva guarda, ti prego, vienimi ad aiutare, perché io qua ho una rete di 5 PC con Windows, erano sparsi tra Windows 98, Windows, la maggior parte erano Windows 98, ma c'erano tipo dei Millennium, queste porcherie qui, e mi ha detto guarda, non funziona, smettono di funzionare le stampanti, io ho chiamato già 5 tecnici, qua si portano via l'hard disk, me lo puliscono, me lo riportano e dopo 2 giorni è punto da capo. Io sono andato lì anche un po' preoccupato, perché ho detto cazzo, ci sono andati 5 tecnici, ok, possono essere in una percentuale su 5 tecnici, almeno uno decente ci sarà stato, quindi ho detto ma vado io e faccio il sesto incompetente. Invece sono arrivato lì e mi sono trovato, come ho aperto l'hard disk, mi sono trovato un gay.ini su C2. A quel punto ho ricollegato alla situazione dell'Honeynet Project. Perché che cosa era successo? Adesso vi spiego. La situazione in cui mi ero trovato quando sono andato a fare la consulenza era praticamente nient'altro che un worm che viaggiava per le condivisioni e basta, era quindi una fesseria e uploadava questo gay.ini. La situazione invece dell'Oninet Project era un po' più stronzarella, perché che cosa succedeva? Non solo il worm girava per le condivisioni, no? Però che cosa faceva? Uploadava un client che era quello di un sito abbastanza famoso che è distributed.net. Distributed.net di che cosa si occupa? Si occupa di sfondare degli algoritmi crittografici. Come li sfonda? Li sfonda grazie ai clock di CPU donati dalle persone che usano questo client, no? Gratuitamente. In quei mesi però che cosa c'era? C'era un challenge per cui chi avrebbe sfondato quel algoritmo particolare avrebbe vinto tipo $10,000. Beh, questo è un furbastro, che cosa aveva pensato? Ha detto, la maggior parte dei sistemi operativi che ci sono è Windows, la maggior parte delle persone, se mettono la maggior parte delle reti, se mettono una condivisione la mettono senza password, ve lo assicuro, è il 100%, sempre è successo così, in tutte le società, in tutte le aziende dove sono andato. Al che io che faccio? Faccio un worm che uploada questo client di distributed.net, assolutamente non maligno questa cosa, cioè nel senso non era assolutamente non era un virus che poi ti andava a formattare, a fare dei danni veri e propri, anche perché sarebbe stato a suo stesso discapito il farti dei danni alla macchina, perché lui aveva tutti i vantaggi ad avere la tua macchina al massimo delle prestazioni, perché più la tua macchina era al massimo delle prestazioni e più clock di CPU lui si poteva. Quindi in pratica che cosa faceva questa macchina? No. Beh, il client era stato fatto apposta da quelli di distributed.net, lavorava proprio in questa maniera, quindi alla fine lui non faceva nient'altro che installarlo con però i suoi parametri, capito? Quindi in pratica che cosa succedeva? C'era questo worm iniziale che scansionava e controllava la presenza di una vecchia versione, perché addirittura lui aveva fatto più versioni, si era evoluto nel tempo, controllava già l'esistenza del worm, o se fosse della stessa versione, o antecedente o precedente, insomma. E poi che cosa faceva? Questo lo faceva controllandolo nel win.ini. Che cosa faceva poi? Nel win.ini, attraverso il NetBIOS, poi scaricava il client di distributed.net, uploadava anche il worm, ti cambiava il win.ini in modo tale che, perché qual era il suo problema? Perché deve andare a modificarti il win.ini ed essere così prevedibile, no? Cioè essere una cosa così facile da trovare alla fine, perché è anche vero che se tu mi lasci una condivisione aperta senza password è difficile che ti vai a vedere il win.ini, e anche se te lo vai a vedere è difficile che riesci a capire che cos'è. Cioè io sono andato in quell'azienda e c'era la tipa che mi fa, ma guarda, c'è questo programmino che parte all'inizio che non ho capito che cos'è, si chiama alevir.exe. Io l'ho guardato e ho detto, ma secondo te quel vir per che cosa sta? Quindi insomma è stata una situazione un po' comica. È ovvio che ti trovi con la segretaria che assolutamente non ne capisce niente, che pensa che internet sia quell'icona blu con la E di Internet Explorer, e spesso e volentieri ti riesce anche a dire che non c'è bisogno di collegarsi ad internet per andare sulla pagina o per mandare la posta, perché lei magari l'ha sempre mandato, ha sempre visualizzato le pagine offline o queste cose del genere. Cioè veramente persone allucinanti. Comunque, qual era il problema del win.ini? il fatto che sotto Windows lui, tramite la condivisione, non avesse nessun modo di lanciare il file esecutivo. Cioè lui non poteva in nessun modo attivare tramite la condivisione l'eseguibile del client di distributed.net. E quindi che cos'è che aveva fatto? Non aveva fatto nient'altro che aggiungere delle stringhe al win.ini dove diceva di caricare appunto questo file allo startup. E quindi vi ho detto, mi è servito quando sono andato in quella società e ho visto questo gay.ini. Ovviamente la prima cosa che ho fatto, sono andato a editarlo e ho visto che richiamava Marco.exclamativo.scr. A questo Alevir e un altro Brasil.pif, le classiche robe che ti mandano su IRC, che ti arrivano in DCC. Niente, quindi sono andato lì, come ho visto questa cosa gli ho detto: guarda che il problema dipendeva da questo. Sono andato lì, gli ho messo la password alla condivisione e purtroppo ho fatto male perché non mi ha più chiamato. Forse se non gli avessi messo la password ma avessi fatto come quei 5 intelligentoni che sono andati prima, che si sono fottuti un sacco di soldi e saranno andati chissà quante volte, magari avrei guadagnato un po' di più. Purtroppo l'onestà non ha pagato. Vabbè. Magari l'ha chiamato, ecco, magari non è servito a niente, l'ha chiamato, vabbè. Però ho la consolazione che se gli dovesse succedere un altro casino, so che ho la speranza di essere chiamato al posto degli altri 5. Vabbè, magra consolazione. Per mettere una password, ecco. L'analisi invece sotto Linux era un attimino, tra virgolette, più complicata, ma per una persona che mette su un Honeypot risulta alla fine abbastanza semplice, perché, allora, è vero, dipende sempre dallo scopo dell'Honeypot, cioè qual è il problema, qual è la questione. Io posso mettere su, per esempio, un Honeypot perché voglio scoprire delle nuove vulnerabilità. Allora che cosa faccio? Non inquino il mio sistema con servizi già vulnerabili, tra virgolette. Cioè lascio tutto aperto, lascio che tutto sia alla mercé dell'altra persona, però sto attento ad aggiornare il mio sistema. In questo caso il target cambia. Perché? Perché si beccano delle persone di un target già un po' più elevato, ovviamente. Perché beccherai delle persone che o l'hanno scoperto loro il bug, o se lo sono fatti pa' solo ha scoperto qualche amico loro. Quindi comunque sono nel giro. Avendo invece un sistema tipo quello che avevo messo io sul mio portatile, cioè una Red Hat 7.2 con vulnerabile di statd, vftp, lpd, rpc file, port mapper, da locale, ssh, da locale, di crontab, di sendmail, di tutti i servizi possibili e immaginabili che ci potevano mettere su, è ovvio che il target cambia completamente. Gli scopi saranno anche diversi, i risultati che avrete saranno completamente diversi. Cioè, se io riesco, allora, innanzitutto i tempi. È molto, ma molto, ma molto più semplice che vi buchino una Red Hat così, la bucheranno in una settimana, se la rete non viene cagata da nessuno, cioè se è una rete che non si caga nessuno. ve la bucheranno il giorno stesso se la mettete accanto ad un web server parecchio frequentato, che vuol dire accanto, cioè con un indirizzo IP contiguo, perché spesso e volentieri fanno le scansioni sui range, è ovvio. Qual è però la differenza? Che se entra una persona che è una persona, uno script kiddie, accederà a delle risorse e avrà dei comportamenti che saranno probabilmente da script kiddie. Cioè, per esempio, accederà al suo FTP personale, in cui ci saranno tutti i suoi rootkit, tutti i suoi log, tutte quelle robe lì, però saranno sempre roba tipo exploit già trovati, password di sistemi del cazzo, eccetera, eccetera. Se vi buca una persona un po' più skillata, è ovvio che se accede al suo FTP, è anche vero che se si accorge tutto il resto, riuscirà anche a non farvi capire che è quello il suo FTP, o cambierà la password dell'FTP ogni giorno, eccetera, eccetera. Però, se riuscite in qualche modo a rubargli, tra virgolette, la password della sua risorsa, è ovvio che accederete a dei dati che sono di un livello decisamente superiore. L'analisi, sì, ovviamente, anche se c'è sempre il discorso, ti ho detto, della differenza della persona, e non so se sia, ecco, dipende da te, veramente dal tuo scopo qual è, perché alla fine può essere una sfiga quello di beccare un tipo che è un ciuco, o può essere una sfiga quello di beccare il tipo bravo. Il tipo bravo, non hai fatto il backup, ti incula tutto. Cioè, è ovvio che tu sul syslog server, cioè sul server su cui poi hai messo il syslog D, avrai smadonnato un mese prima di metterlo lì, cioè ci avrei messo le patch più assurde, avrai chiuso, farà solo da syslog server, eccetera, eccetera. Però avevi un syslog server Solaris, e cazzo, l'altro giorno è uscita la vulnerabilità del syslog di Solaris, cioè ti incula anche quello. Cioè, capito? Cioè, hai il rischio che lui ti entri tramite quell'altra vulnerabilità nella tua rete, e a quel punto sei tu quello monitorato, il che non è molto simpatico. Oddio. Sì, anche perché sì, dipende sempre dallo scopo che tu hai. Cioè, se tu fai un backtrace perché dici ma chissà questo cazzone da dove viene, mi può anche andare bene come discorso. Se tu me lo fai perché sei una grande società e me lo fai per uso statistico, mi viene un po' il magone qui, cioè mi viene da dire ti sfruttano per fare delle statistiche, per vedere che cosa viene attaccato, che firewall devono comprare, che soluzioni devono adottare. È vero, sono anche è così, cioè alla fine, cioè io se lavorassi in una grande società e mi occupassi di sicurezza, lo farei anche io, cioè è ovvio, nel senso che è ovvio che io tendo ad ottimizzare il mio lavoro, è ovvio che io devo dare un prodotto, un servizio che sia professionale al massimo, quindi è ovvio che io lo posso fare. Certo, sono completamente in disaccordo sul fatto che poi grande società, poi che fai, prendi e lo denunci? Assolutamente no, assolutamente no. Cioè, io ti metto sull'onipot tutto il resto, però ti dico, io ti faccio il backtrace, tutto quello che cazzo, ti dico anche come si chiama quella persona, però tu mi devi assicurare nero su bianco che quella persona non avrà il tuo, perché non è che per i tuoi, dai, cioè mi sembrerebbe una cosa scorretta. Poi alla fine spesso e volentieri sono persone che sono script key, alla fine, cioè, ragazzini anche di 14 anni, così, o anche persone, vabbè, che cazzo ne so, ci sono anche delle persone che lavorano, che possono essere licenziate per questo, cioè mi verrebbe un, cioè se lo facessero a me, se lo facessero a me, insomma, farei io un backtrace, lo andrei a picchiare direttamente, altro che DDoS di botte. Sì, però adesso che me lo dici, ti potrei dare un consiglio, che è quello di usi un programmino che non fa nient'altro che farti un tunnel. Cioè, io ti metto l'Honeypot e la mia macchina, e il mio web server. Sul mio web server gli apro solamente la 80, no? E sull'Honeypot invece ho tutte le altre porte aperte. Che cosa faccio però? Con quest'altro programmino redireziono tutte le connessioni che non sono sulla 80 sull'Honeypot, in modo tale che tu hai la macchina col tuo web server. Lo puoi fare anche con, no, vabbè, con un IDS. Spiegami meglio, cioè che cos'è che vorresti fare? Purtroppo sì, almeno che... Ma il problema è comunque che se... Vabbè, comunque, è ovvio che in tutte le cose alla fine c'è bisogno di un po' di buon senso, e quello serve per tutto, quindi anche quando fate un Honeypot, state attenti, come diceva lui o come dicevi tu, al nome della macchina, insomma, rendetegli la vita il più complicato possibile. Io ho optato tra virgolette per fare per esempio sulla mia VMware non ho installato, si installano dei tools di VMware che però vanno in una directory. È vero, gli puoi cambiare il nome della directory, eccetera, eccetera, ma alla fine lui va a cercare quelli eseguibili. È vero, gli puoi cambiare il nome degli eseguibili, eccetera, eccetera, ma cioè dategli meno indizi possibili per riuscire ad arrivare al fatto che è in una Honeypot o comunque in un VMware. Sì, però se tu gli troianizzi l'SPCI, lui non lo vede più.
Cioè, se tu vuoi citare realmente, a parte il rinominare, fare Trojan in maniera tale che ti filtrino determinati output, oppure riscrivere determinati output per fare un kernel, cioè un modulo caricato, voglio dire. Fuori VMware già scritta proprio in VMware, magari con una VLM riesci già più a dare un indietro di sistema un po' più importante, no?
Sì.
Cioè non credo sia possibile con un VMware.
Sì, no, guarda, ci sono dei lati positivi e negativi di tutte e due le cose. Cioè, purtroppo alla fine, se con VMware...
Sì.
Certo.
In quel caso, fai
ma... Allora, con UML le cose sono allora un tantino più veloci, sicuramente, parecchio più veloci. Hai modo di gestire la cosa meglio, più professionalmente, sicuramente, perché alla fine UML è stato fatto come parte integrante del tuo sistema. VMware è sempre un'applicazione, capito? Cioè ci sarà un cazzo di modo oltre ai vari LSPC per comunque capire che sotto, che lui sta lavorando come un'applicazione, capito? Con UML la vedo un pochino più complicata. Non ho capito. Ah, ONID. Sì. Allora, l'ho trovato decente. Nel senso, se vuoi fare una cosa arrangiata o una cosa, oggi che faccio una Honeypot, allora va bene. Se vuoi fare una cosa più complicata, più professionale, con insomma delle cose un po' più pesanti, sicuramente molto meglio. Sì, quello è vero, infatti per quello è molto utile, è molto flessibile da quel punto di vista. Sì, sicuramente, ecco, forse la cosa migliore sarebbe un utilizzo integrante tra le cose. Infatti... Sì. Esatto. Sì, ti ho detto, l'ho trovato. Però alla fine, sai qual è il problema, tra virgolette, che è comunque sempre un programmino. Allora, dipende uno dall'utilizzo che ne devi fare, da dove lo devi utilizzare. Cioè, se vai in un'azienda, non gli potrai mai presentare un ID, non te lo prenderanno mai, anche se fosse il più bel prodotto del mondo e facesse 300 miliardi di cose. È un programmino, capito? Cioè, tu non stai parlando con persone che queste cose le capiscono. Tu, se non gli presenti UML, non gli dici che una patch del kernel, bla 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 bla, non le inchiacchieri, o non gli dici che VMware l'ha sviluppato questa società, che l'ha venduta a tot persone, la licenza costa. Guarda che quello è importante. Cioè, per una società, il fatto che ci sia una licenza da pagare non è mica una cosa negativa, è una cosa positiva, perché vuol dire che se la pago, quella cosa è buona, capito? È un po' un discorso, però è così, purtroppo. Quindi se lavori soprattutto in grandi società, li devi presentare, non li puoi presentare un ID. Comunque. Ecco, sì. Sì. Devi dedicare più macchine. Con VMware puoi fare tutto con una macchina sola. Puoi fare tutto con una macchina sola, puoi hai i log centralizzati. Cioè, quello che mi dici tu, io era esattamente quello che pensavo io all'inizio. Io dicevo, ma scusa, ma secondo me, a me sembra più professionale o più utile avere più macchine e avere il controllo su ognuna. Su quella so che quella è una Solaris con architettura Spark e con tot servizio che so che è vulnerabile, quindi so che quando me l'hanno bucata, quella deve essere la cosa. Che poi vado a fare un'analisi sui dati che raccolgo dopo, però il problema è residente nel fatto che sono più difficili da gestire più macchine, cioè proprio nel vero senso pratico della cosa. Cioè, se tu hai, dimmi. Esatto. In questa maniera tu puoi emularti, come diceva lui, per esempio, una stampante di rete o un IRIX su RISC. Queste cose che a casa normalmente non puoi fare, o meglio, puoi avere un IRIX su RISC, però è difficile, che poi hai anche una Spark con Solaris, una Solaris su Intel, eccetera, cioè dovresti avere una web farm a casa, cosa che magari parecchi hanno, però insomma è un po' più complicato. Ecco, però io adesso volevo più o meno, come avevo detto all'inizio, sapere voi che cosa ne pensavate dal punto di vista etico della cosa. Cioè, secondo voi vi sembra giusto, e in che maniera vi sembra giusto utilizzare una Onenet o una Onenpot, e dove? In ambito di ricerca, ma ricerca per che cosa? Finalizzata a che sviluppo? Cioè, a che? E se poi prendono e ti svoltano tutto come fanno al commerciale o a... Nel senso, il problema mio è stato questo all'inizio. Gli Onenpot sono una cosa che mi interessano, no? Mi piacciono, che bello, poi io sono un tipo che non si fa mai i cazzi suoi, quindi è ovvio che andare a curiosare nei cazzi degli altri è una cosa, vedere come fanno, perché poi è una cosa, a parte il fatto della curiosità, a parte, ma si impara veramente molto. Cioè, magari lui usa quella maniera, quella tattica che tu non avevi mai usato. tipo, che ne so, il copia incolla di una cosa, piuttosto che invece di trasportarlo il file fare un copia incolla, capito, dalla shell, o non gli va l'FTP, non gli va il buget, eccetera eccetera, e si mette a usare cazzo, si monta lui un demone su una porta, killa. Cioè, mi è successo che ho tra virgolette cercato di incastrare un tizio. Cioè, che cosa era successo? Lui mi era entrato nella Honeypot tramite un bug, il bug proprio dell'FTP, del VFTP, che fino ad ora non c'è una versione che non ha un bug, non è uscita. È uno tra i pochi software, penso insieme a Sendmail, che vabbè, grazie anche ai mega di codice di sorgenti che sono, comunque, però. Dicevo, mi è entrato tramite il V, no? Il VFTP, e io piano piano gli ho incominciato a chiudere tutti i servizi. Cioè, il primo giorno lui aveva accesso a tutto all'esterno. Me ne sbattevo le palle che facesse gli scan a destra e a manca, gli facevo uno script per IP tables che serve a fare una cosa carina, che in pratica è quello di droppargli la connessione, come se lui avesse avuto dal sistema remoto un connection reset by peer, o che cazzo ti devo dire, connection timed out, una cosa del genere, no? E ovviamente ho incominciato anche a prenderlo per il culo, cioè, nel senso, io ho incominciato a dirgli: sì, è vero, da tot range a tot range gli devi dire che è così, su questo IP invece gli devi dire che c'è quest'altra macchina, su quest'altra, che poi invece fosse solamente un banner. Lui non se ne è accorto, neanche se ne è accorto ci avrà provato l'explorer, ha detto: ah cazzo, non funziona, no? Però dall'Honeypot lui non se ne accorgeva, no? Insomma, gli ho chiuso piano piano le strade e questo qui mi ha, a un certo punto, siccome non sapeva più come cazzo fare per prendere i file eccetera eccetera, mi ha compiccollato un programmino che faceva la copia dei file da remoto, tipo, che ne so, un SCP, una cosa del genere, no? E siccome io gli avevo piano piano chiuso tutte le possibilità, no? A mano che lui trovava una possibilità, io gliela chiudevo, in modo che vedevo fin dove lui potesse arrivare. E a un certo punto, insomma, è arrivato a killarmi, siccome gli avevo lasciato l'unica cosa era il web server che stava aperta. Allora lui che ha fatto? La porta del web server. Mi ha killato il web server, ci ha messo il suo serverino, ci ha uploadato il file e poi mi ha ristartato, andandosi poi, devo dire, non tanto male, nel senso che poi si è andato a modificare il messages, cioè ha cancellato il reboot della Apache, tutte queste robe qui. C'è anche chi è stato così maiale da farmi il reboot della macchina. Cioè, però, insomma. Vabbè, un'altra cosa che è carina che si può fare con VMware è il fatto, per esempio, della possibilità non tanto remota che te la formattino. Con VMware tu hai un unico file in cui c'è tutto il sistema, con DD te lo copi e hai il backup se te lo formattano, o se non hai tempo per badare alla macchina fai uno scriptino, metti in crontab, se ogni ora non trova il file o bla bla bla, controllo sul file del cazzo che vuoi tu, te lo modifica con quello nuovo e restart, stop a VMware, restart a VMware. Insomma, un po' carino.
Avete mai pensato di rendere il timer? Dice che i vieni box sono rivolti a peccare la massa, però forse sapete la in maniera diversa. C'è un system administrator che si fa bucare un server perché non ha aggiornato l'ultima patch di Apache, o perché magari c'è una macchina con un account e non gli ha aggiornato il kernel per il P3 e non ha aggiornato la struttura. Allora, se io metto una macchina
però è assolutamente facciata, il firewall lato fa solo quella da Windows. Quindi magari una persona un po' più intelligente dice dove entra tutto la macchina, magari becco quello, che sicuramente probabilmente riuscirà ad entrare sulla macchina e creare un po' di casini, ma vado a beccare la persona più intelligente che realmente non può far danno sulla macchina, e non schifiti che magari inizia a provarmi a rompermi le palle, perché quello vuoi non vuoi ti fa uno scambio vecchio. Ma basta che metti un IDS, vuol dire che non trovi, che magari non conosci, che ti fa uno scambio con una signora che è già conosciuta, e lo becchi in qualche maniera lo trovi. Che poi queste cose succedono abbastanza comunemente.
Sì.
Quindi,
sì, sì, ma io...
pensato di cambiare...
No, 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 io ti stavo dicendo... quello che ho fatto fino ad ora... Allora, ti ho detto, dipende dal tipo di target che vuoi avere, cioè non è, non è che io preferisco ingabbiare, tra virgolette, degli script kiddie piuttosto che delle persone brave, anzi, nell'Honeypot, ecco, la scelta che farei, qual è? Al lavoro ci metto l'Honeypot per ingabbiare, tra virgolette, gli script kiddie, cioè per vedere, e quindi a fare delle analisi statistiche, per vedere gli scan, per vedere queste robe qui. A casa mi faccio l'Honeypot, che posso controllare adeguatamente con un target molto più elevato, in modo che da imparare, come ho fatto con quel tizio, che piano piano gli ho chiuso tutte, cioè lui, mano a mano che trovava un modo per fottermi, io gli chiudevo la cosa e vedevo fino a che punto riusciva ad arrivare o fino a che punto riuscivo ad arrivare io. Quello che vinceva alla fine era il più bravo. Mi è capitato una volta di trovare un amministratore di sistema sistema troianato completamente. Lui ogni cazzo di giorno riusciva in una qualche maniera, oh, ma guarda che gli avevo fatto, tra virgolette, gli avevo fatto un lavoretto, ma fatto con controfiocchi, eppure riusciva ogni volta, risostituiva i cazzo dei binari, non riuscivo a capire perché. Insomma, in pratica sono andato a vedere, in pratica questo qua che cazzo faceva, cioè aveva imboscato in una sua directory imboscatissima un targz con i binari, no? E allora il giorno dopo, quando gliel'ho trovato, ho detto beh, adesso ti aggiusto io. Gli ho creato un altro targz identico a quell'altro, con lo stesso MD5 SAM troianato, ovviamente, però con i binari troianati. E lì non è riuscito più a, cioè, quando gli ho troianato quella volta il sistema così, in quella maniera, non è riuscito più. È ovvio, è sempre, e lì sta il giochetto della sfida, tra virgolette, no? Della sfida intellettuale tra i due, che poi è quello alla fine, il gioco, il divertimento, la cosa, lo spirito con cui dovrebbe essere fatta una cosa del genere, penso, spero. Rischi di innalzare le skill di chi sta dall'altra, cioè lo incattivisci. Beh, se posso condividere le mie capacità con quelle dell'altra persona, dato che lui mi sta fornendo delle cose, ben venga alla fine. È un altro che come me sta dall'altra parte. Sì. 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 Però. Però alla fine è lo scambio di informazioni, è lo scambio di capacità. È tutto lì. Vabbè, penso di avervi rotto le palle già abbastanza. Grazie mille per avermi ascoltato.